Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Allora, benvenuti a tutti quanti. Per me è sempre un piacere poter condividere queste dimensioni di interlocuzione, di relazione su argomenti così importanti, perché ovviamente credo che il perdono tocca un attimo tutta l'area della misericordia, dell'azione redentrice di Dio, e sicuramente tocca anche quella che è la nostra poi capacità di perdonare sulla base di quello che è stato il perdono che abbiamo realizzato. Ecco, questo è un'importante sottolineatura e vorrei spendere qualche parola a riguardo. Ci sono tanti aspetti della realtà spirituale che possiamo esprimere, che possono essere espressi semplicemente se li abbiamo vissuti. Ecco, noi amiamo perché Egli ci ha amato per prima, consolati per consolare, perdonati per perdonare. Ecco, quindi diventa fondamentale per poter esprimere certe risorse della realtà cristiana e non rischiare solamente di provarlo a fare semplicemente come uno sforzo umano. Diventa fondamentale avere prima una rivelazione di quello che Dio fa in determinate aree, di quello che ha fatto, anzi dovremmo dire meglio, di quello che ha realizzato nella nostra vita, perché questo possa diventare poi un processo che ci abiliti, che ci dia la capacità di trasmettere questa benedizione, ecco, di cui siamo stati benedetti, questa libertà di cui siamo stati veramente, di cui fruiamo, possiamo trasmetterla agli altri. Quindi ho voluto mettere questo titolo, perdonati e perdonanti, proprio perché credo che le due realtà siano quindi strettamente collegate, e vorrei subito, se ora ho acquisito un po' più di pratica nella condivisione, condividervi un versetto e farvi vedere un attimo il perdono, la concezione di perdono nel Vecchio Testamento, anche se vi metterò un brano conosciutissimo che è tratto dai Vangeli ed è tratto dal Padre Nostro, e il perdono invece nel Nuovo Testamento. Ecco, faccio questa affermazione perché tante volte noi è come se non considerassimo che la rivelazione di Dio ha una progressività e quindi che il Vecchio Testamento è ombra dei beni futuri, il Vangelo proprio è a cavallo, ma tutto quello che viene espresso naturalmente ha un culmine, cioè si realizza, diventa possibile e reale, se no diventerebbe semplicemente una direzione etico-morale, come ci sono tante forme religiose che ce l'hanno, più o meno giusta, più o meno collegata alla conoscenza dell'uomo. Ecco, ma quello che differenzia il cristianesimo, come abbiamo già detto, è che queste leggi sono scritte nei nostri cuori, questa potenzialità di essere diversi ci viene da Dio. E quindi io credo che tutto il Vecchio Testamento e la legge e il Vangelo stesso erano in qualche modo dei modi con cui Dio indicava sicuramente una volontà, una progettualità, ma che in qualche modo non sarebbe stata possibile da realizzare se non ci fosse stato Cristo. Ecco, tutto è in funzione del fatto che Dio ha reso possibile quello che la nostra natura umana decaduta era, diciamo, non poteva realizzare. Ecco, in questo senso tante volte io parlo del Vangelo e di alcune affermazioni del Vangelo come di affermazioni che, sebbene abbiano una grande rilevanza, una grande potenza, se debbono essere inserite ancora nella progressività della relazione di Dio. E il perdono è una di queste. E infatti, diciamo, vorrei partire con un versetto che conosciamo tutti, però lo vogliamo rivedere insieme. Allora, nella legge il perdono, diciamo, ha questa forma di espressione, cioè rimettici i nostri debiti, dice Matteo capitolo 6 verso 12, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E ancora più avanti continua, verso 14 e 15, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E questo è un primo concetto importante da esaminare insieme, perché ovviamente nella dimensione del Vecchio Testamento tutto era finalizzato a fare vedere l'incapacità della legge di cambiare la persona, seppur dandogli un orientamento, seppur indicandogli cos'era bene e cos'era male, anche se poi ognuno poteva interpretare la legge a suo modo. Sapete benissimo come si fa anche con le leggi dello Stato, ci sono sempre legge, il codice civile, il codice penale, poi ci sono gli avvocati che hanno 10.000 interpretazioni. Ma il progetto di Dio, come abbiamo sempre compreso, è stato quello di metterci le leggi dentro. E quindi dicevo, questa era la dimensione proprio per portare alla incapacità assoluta di un'autogiustizia, cioè se dovessimo basarci sul perdono guardando semplicemente il Padre nostro, saremmo veramente tutti persi. Ecco perché? Perché in realtà è scritto che noi, se non perdoniamo, non veniamo perdonati. E quindi è come se ancora una volta Dio è condizionato da quello che noi facciamo. Ecco, se noi facciamo qualche cosa o riusciamo a ottenere un risultato, allora otterremo un altro risultato. E questo capite bene che tante volte, se non è stato collegato e collocato nella giusta dimensione, ha portato tante persone, per paura di non essere perdonate, a perdonare apparentemente, ma io dico piuttosto a rimuovere, a reprimere, come dicevamo la scorsa volta, a negare tante ferite dell'anima. E quindi in qualche modo questa costrizione, che se tu non perdoni Dio non ti perdona, ha paradossalmente generato, diciamo, più disagio psichico. Perché? Perché non ha fatto conoscere l'amore di Dio, ma lo ha fatto vedere come qualcuno che appunto fosse più basato sulla meritocrazia. Ecco, se io riesco a fare una cosa, allora Dio fa la sua parte. Ecco, e questo atteggiamento è ancora molto presente nel mondo religioso, sia evangelico che cattolico, cioè dove Dio è condizionato da quello che facciamo noi. Cioè non c'è la rivelazione, la comprensione che quello che Dio ha fatto è una realtà stabile, eterna, e la misura in cui la scopriamo è la misura in cui ne possiamo beneficiare. E infatti, diciamo, sempre restando su questo aspetto, possiamo dire che la grazia suona in un'altra maniera. Siate, questo leggo prima in Efesini, sono due versi importantissimi, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Quindi mentre prima vedevamo che Dio poteva perdonare come noi avremmo dovuto perdonare gli altri, nella dimensione della grazia, della rivelazione dell'opera di Dio, Dio ci chiede di scoprire come Lui ci ha perdonato. E io credo che per comprendere veramente la potenza del perdono abbiamo bisogno di scoprire molto di più la potenza dell'essere perdonati, quindi di scoprire come Dio ci ha perdonati in Cristo. E così anche un'altra scrittura ci annunzia: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Quindi troviamo questa dimensione, non voglio stare troppo ad approfondire, dove la potenza di perdono è collegata alla rivelazione di come si è perdonati. Ecco, persone che non credono o non riescono ad avere una rivelazione del perdono passato, presente e futuro che Dio ha già espresso, e che vivono magari nell'ansia continua, non so se Dio mi ha perdonato, chissà se Dio mi ha perdonato, chissà se ho fatto abbastanza per essere perdonato, eccetera, eccetera, sono più predisposti realmente poi a vivere un perdono solamente formale, per paura, ma non avere questa capacità, questa potenza realmente che riesce, così come noi amiamo, perché Egli ci ha amato per primo, e scoprendo il suo amore possiamo esprimerlo, e così anche nel perdono c'è un aspetto fondamentale, cioè che semplicemente se scopriamo una dimensione di un Dio che ci ha perdonato, saremo in grado di mettere progressivamente in moto questa dimensione del perdono. E dico progressivamente perché ovviamente questo perdono, come vedremo, interesserà varie aree della nostra vita, ma interesserà anche non solo il perdono di persone, di situazioni, di circostanze che sono esterne a noi, ma anche il perdono di noi stessi. Ecco perché spesso trovo tanti cristiani che in qualche modo dicono: Dio mi perdona, ma io no. È come dire: Dio ha fatto un'opera, ma io non sono degno, non sono meritevole e quindi non mi perdona. Ecco, quindi una delle potenzialità incredibili della misericordia, della grazia, del perdono dovrebbe essere espressa fondamentalmente prima nei nostri confronti. E quello che è fondamentale capire è che come il perdono di Dio non è collegato a singole azioni, ma è collegato al fatto che ancora nella nostra vita ci possono essere delle aree ancora non rinnovate, delle aree dove ancora siamo dei bambini in senso spirituale, dei cristiani carnali o dei cristiani umani, umani nel senso che ancora dominati un po' dall'umano. Ecco, così abbiamo bisogno di capire che il perdono nei nostri confronti è pure un perdono che ha bisogno di perdonarsi, non soltanto, ecco, come classicamente noi diciamo, cado, sbaglio, pecco e quindi chiedo a Dio, dovremmo dire meglio ricevo il perdono di Dio, ecco, ma tante volte il perdono deve essere esteso proprio ad alcune aree dove ancora non siamo in grado sicuramente di superare alcune lati oscuri della nostra vita, alcune aree di fragilità, alcune ferite, come diciamo la scorsa volta, e quindi la possibilità di vivere perdonati e quindi senza la colpa. Ecco perché una delle cose fondamentali scopriremo che, come abbiamo accennato la scorsa volta, che danneggia la vita umana è proprio il senso di colpa, e il perdono proprio è in qualche modo stato dato perché noi possiamo vivere una dimensione particolare. Ecco, mi viene molto forte di poter condividere quest'altra parte del Vecchio Testamento, dove viene ricordato, questo è un verso che conosciamo tutti, ma è bello ogni tanto ricordarlo e trarne delle riflessioni sulla dimensione, ecco, che Dio ha messo dentro ognuno di noi, meravigliosa. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele, Geremia 31, dal 33 al 34. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo: conoscete il Signore. E questo è molto importante, perché non significa che non ci saranno più degli insegnanti, non ci saranno più delle persone che saranno canali, avranno questo carisma, questo ministero dottorale, ma significa che la conoscenza non è più la trasmissione di un concetto. Nessuno potrà dare all'altro un sostituto di quello che è l'eredità che Dio ci ha dato. Quindi l'insegnante del nuovo patto non è un insegnante di codici morali, di etica, ma è un dispensatore di grazia, cioè qualcuno che attraverso la parola di Dio porta le persone a scoprire questa eredità, questa legge che è stata stampata dentro di noi, questa legge che è diventata una caratteristica della nostra nuova natura, scritta nella nostra nuova vita, una legge dell'amore in generale, ma una legge che poi può adempiere la legge, ecco perché sicuramente il Nuovo Testamento è l'adempimento, è la missione di Gesù, è l'adempimento della legge, non è l'annullamento della legge, ma è la possibilità di rendere attiva quella cosa che invece doveva semplicemente mettere in crisi, doveva uccidere, doveva evidenziare il male, doveva renderlo estremamente peccante, doveva farci disperare della nostra autogiustizia e portarci, come un pedagogo, dirà Paolo, a Cristo. Quindi questo significa che noi possiamo insegnare nel senso di portare le persone a una conoscenza, a una identificazione più forte, più chiara con l'opera che Dio ha già compiuto in loro. Questo diventa un ministerio, cioè che ci fa scoprire, non solo ci dà delle notizie importanti sui testi sacri, di apologetica, di altre dimensioni cristiane, ma soprattutto il vero insegnamento è come se ci conducesse a scoprire queste leggi nel nostro cuore, e quindi anche la legge, se vogliamo dire, del perdono. Anche questa potenzialità del perdono fa parte di questa eredità che ci è stata data in Cristo. E infatti dice: nessuno, ripeto, istruirà più il suo compagno e il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno. E questo ovviamente ha a che fare con quella identificazione con cui realmente il credente viene identificato con Cristo, diventa una stessa cosa, che in Cristo è una nuova creatura, e quindi ha una dimensione di simbiosi, di unità fortissima con Cristo, che diventa il primogenito di tanti fratelli. E questo, tutto questo perché? Perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Ancora una volta vediamo che tutto questo è collegato a questo desiderio di Dio di ripristinare, almeno nella dimensione spirituale, quella situazione precaduta, quella situazione dell'Eden, quella situazione dove c'era questa comunione forte, questa intimità, questa relazione intensa tra Dio e Adamo. E tante parti della scrittura del Vecchio Testamento comprendono questa beatitudine incredibile che è legata all'essere perdonati. Beato l'uomo, dice un salmo, il 32:1 e poi nel 5, beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. E poi ancora una volta, davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. E questo, un po' riferendolo a quello che dicevamo la scorsa volta, bisogna comprendere quelle parti ferite, quelle parti dove abbiamo amarezza, risentimento, per poi realmente esserne alleggeriti e liberati. E ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Ancora una volta, questo aspetto importante pure della confessione, che non è tanto la confessione, come a dire io confesso a Dio, ma è l'essere d'accordo. Uno dei significati di confessare è essere d'accordo con. E infatti quella parte della scrittura mi viene in mente dove dice: se noi ci manteniamo confessando, essendo d'accordo con Dio riguardo al nostro peccato, egli è fedele e giusto per averci purificato, dice il verbo. Ora non voglio entrare in dissertazioni sintattiche dei verbi greci, ecco, questo c'è Jeffrey che è molto più in gamba di me, però il concetto è che realmente Dio ci chiede più che di fare un mea culpa che, come abbiamo detto anche l'altra volta, non serve a cambiarci, ma riconoscere sicuramente quegli aspetti che ancora non esprimono il carattere di Cristo, confessarli, nel senso essere d'accordo con Dio su delle aree nella nostra vita che hanno bisogno di cambiare, e tutto questo naturalmente ci fa vivere questa dimensione dell'essere stati perdonati e purificati. Questo è fondamentale, ecco, questa era un'altra promessa di Ezechiele: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito, attenzione, e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi. Quindi questa capacità di camminare secondo la legge è ancora una volta una potenzialità che Dio ha messa insita nella nuova identità, nella nuova vita, nelle leggi scritte nel nostro cuore. E spesso io faccio quell'esempio, quindi quando ci viene detto sì santo o sì paziente, è come se dovessimo tradurlo in maniera più chiara: scopri la pazienza che ho messo in te ed obbedisci alla pazienza, all'amore, alla gentilezza che ho messo in te. Quindi è come a dire è sempre immediata, non come a dire ti do un comando e poi tu lo cerchi di realizzare con le tue risorse umane, ma è sempre mediata dalla rivelazione, cioè nel senso che c'è sempre il bisogno di scoprire questi frutti dello spirito, questa dimensione di potenzialità nuova che, come dicevo, ci dà sempre speranza, perché spesso nella nostra vita cristiana siamo confrontati con dei test, con delle situazioni, con delle prove che smantellano la nostra capacità umana, cioè ci riducono ai minimi termini, e lì tante volte, come ho detto la scorsa volta, siamo invece incoraggiati, quando per noi è capolinea, a scoprire invece che Dio ci rende possibile quello che umanamente era impossibile o che era solamente realizzato con uno sforzo umano e che poi ci ha fatto venire la colite, la gastrite, ci ha fatto... Quindi noi abbiamo cercato di mantenere un autocontrollo. Il problema è che non era un autocontrollo spirituale, frutto dello spirito, ma era un autocontrollo umano. Questa premessa è importante per dire che nel perdono c'è appunto una dimensione importante, che è quella dell'essere liberati dalla coscienza del fallimento. E questo è un aspetto importante che voglio velocemente sottolineare, prendendo spunto da questo verso ancora di Ebrei. La legge, dice, infatti possiede soltanto un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno, essa non può rendere perfetti quelli che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati? Ecco, questo è un aspetto fondamentale. Il perdono che Dio ci ha dato è come se non solo ci libera dall'inferno, ci libera dall'accusa, ci libera dalla condanna, ma in qualche modo ci libera dalla coscienza del fallimento, cioè non possiamo vivere sempre con una miserabilità. Spesso incontro dei cristiani che sempre dicono sono una persona inutile, sono qua, hanno più una coscienza delle parti ancora non rinnovate e quindi di quella parte che ancora deve essere trasformata, piuttosto che una coscienza che del fatto che Dio li ha perdonati. E quindi questo è importante, perché già l'ho sottolineato, il nostro rapporto con Dio non vorrebbe essere, secondo il progetto di Dio, legato come nel vecchio patto con la paura di sbagliare. Se si sbaglia si incorre in una maledizione, guai a chi, maledetto chi, eccetera eccetera, ma è legata alla fiducia del suo amore. Questo, diciamo, attiva tutte queste risorse interiori che Dio ci ha donato in Cristo, il fatto di scoprire questo amore perfetto che ci caccia via la paura, ma la paura della colpa, la paura della condanna, la paura del giudizio. E questo, contrariamente a quanto si pensi, ecco, come a dire, se tu non hai paura allora ti lasci andare, fai quello che vuoi, ah, ma se Dio mi perdona anche se io sbaglio allora io mi sbatto la testa al muro, faccio delle cose negative. No, Dio vuole insegnarci che la santità che Lui ci ha dato è il modo migliore di vivere, e quindi anche col perdono, e questo è importante che lo comprendiamo, perché se prima non lo comprendiamo non saremo in grado di esprimere lo stesso perdono senza riserve, lo stesso perdono incondizionato nei confronti degli altri. E se scopriamo questo perdono, io credo che questo può liberarci dalla colpa di quello che abbiamo fatto. È importante scoprire che Dio ci perdona, anche se tante volte delle conseguenze ovviamente di alcune cose che abbiamo fatto rimarranno e Dio ci aiuterà anche a superare quelle, però ovviamente alcune conseguenze rimarranno. Dio ci perdona nel passato, ci perdona nel presente, ci perdona, è un perdonatore seriale, se così possiamo dire. È come dire: sono perdonato, ho bisogno di vivere cosciente di questo perdono, con una consapevolezza della gioia del perdono, della beatitudine di quello a cui le trasgressioni sono state perdonate, e non con l'ansia e con la paura di sbagliare e con la consapevolezza di quelle aree che ancora sono sbagliate. Ecco, per quelle aree sbagliate, come ho detto la scorsa volta, non cambieranno perché io mi lamento del mio male, non cambieranno perché io contemplo le mie debolezze o espio o me la faccio pagare, ma cambieranno semplicemente se io contemplo l'uomo nuovo, contemplo la gloria di Dio, contemplo l'opera di Dio come in uno specchio e vengo trasformato secondo una progressiva rivelazione di quello che Dio ha fatto in me. E miracolosamente quello che Dio ha fatto in me prende il posto della mia incapacità. Miracolosamente, nel momento in cui arrivo alla sensazione che non posso perdonare nessuno, che odio tutti perché mi hanno fatto troppo male, ecco, ci sono dei credenti che arrivano a perdonare fino a un certo punto della loro vita, poi arrivano dei test incredibili e dicono: basta, non perdono più nessuno, e così fermano perché non hanno scoperto che questa capacità è proprio frutto di una scoperta del perdono che Dio ci ha dato. E poi, ripeto, perdono del presente, quindi vivere perdonati, vivere, non drammatizzando le proprie fragilità, le proprie aree oscure, ma sapendo che se guardiamo la gloria di Dio, l'opera di Dio, se crediamo nel progetto di Dio, se crediamo che la santità è il meglio che Dio ha per noi, in qualche modo verremo trasformati progressivamente a sua immagine. E quindi è importante vivere questa dimensione. Con un'unica offerta, ci ricorderà lo scrittore alla lettera agli Ebrei, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati, e anche lo spirito ce ne rende testimonianza. Quindi, mentre la nostra coscienza potrebbe sempre colpevolizzarci e dire: sei una cosa inutile, hai sbagliato, perché poi troviamo una differenza di persone, ecco, ci sono quelle che fanno delle cose tremende anche da cristiani e non hanno nel minimo senso della consapevolezza, non ascoltano la loro coscienza, ci sono quelli invece che hanno la coscienza troppo sensibile e vivono sempre della loro incapacità, del loro peccato, e non vivono il perdono e vivono sempre magari anche in considerazione di quello che hanno messo. Potevo fare di più, in questo avrei potuto fare, e questo, sapete, questa dimensione del non perdono scopriremo, non so se in questa puntata, perché chiaramente il tempo è stretto, scopriremo che è alla base poi di quella che è una rimuginazione seriale che interessa spesso le nostre vite, a un livello più o meno cosciente, lì dove non abbiamo perdonato qualcuno nel passato, lì dove non ci siamo perdonati nel passato, lì dove non ci perdoniamo nel presente, dove non perdoniamo qualcuno nel presente, e ripeto, non in una maniera semplicemente collegata a un'azione specifica, ecco, perché il perdono, ecco, come a dire, se io perdono qualcuno è come se gli perdonassi, ecco, per esempio nella comunità dovrebbe essere così: io perdono alcune persone che sbagliano in determinati aspetti, ma che continueranno a sbagliare fino a che non hanno maturato una modalità diversa. Quindi questo perdono dovrebbe in qualche modo essere continuativo, come d'altronde gli stessi discepoli si meravigliarono un giorno e lo stesso Pietro, ricordate, disse: ma quante volte devo perdonare il fratello che pecca contro di me e poi si pente, sette volte, e Gesù gli disse un multiplo, 70 volte 7 credo, io con i numeri sono un poco avvezzo. come a dire sempre, perché d'altronde Dio non ci chiede di fare qualcosa che lui non fa. Ecco, quindi Dio quanto ci perdona? Quante volte ci può perdonare Dio? Sempre. Dio ci ha perdonato sempre e ci dice che per noi è una benedizione, è una beatitudine, non solo se possiamo avere la coscienza dell'essere perdonati, ma se possiamo imparare progressivamente a estendere questa capacità di perdono a tutti quelli che ci fanno male. Se qualcuno vi duole, ecco, se vi fa male qualcuno, imparando a perdonarvi come siete stati perdonati, quindi con una dimensione oltretutto che è inutile specificare, che non è io ti perdono però cioè, ma perdonare e dimenticare. Ecco, immaginate, diciamo, nella vita di Paolo, se lui non avesse potuto dimenticare tutte le cose tremende che aveva fatto, ovvero non cristiano, ma probabilmente avrà fatto pure i suoi grandi errori da cristiano, attenzione, ma quelli da non cristiano sicuramente erano molto più gravi. Immaginate che quando andava a predicare sull'amore, sul perdono, gli venivano le scene, dei flashback su quante persone aveva ucciso, su quante persone aveva... Cioè, sarebbe stato veramente in grande disagio, non avrebbe potuto veramente essere un dispensatore di grazia, un messaggero di riconciliazione per i gentili come lo è stato. E quindi capite bene l'importanza di questo aspetto. Dicevo, questa breve introduzione, che comunque ha preso il suo tempo, quindi vado un attimo verso un po' la conclusione, ci fa comprendere come realmente il perdono ha una dimensione estremamente fondamentale nella nostra vita e riguarda tutto quello, ovviamente, che ci ha ferito, che ci ha traumatizzato. Tante volte può riguardare anche Dio. Dico, ma come, dobbiamo perdonare Dio? Tante volte sicuramente, avendo avuto un'immagine distorta di Dio, non avendo compreso chi è Dio realmente, è come se tante volte può essere utile in qualche modo esprimere, quando ci accorgiamo, ecco, di una rivelazione più grande dell'amore di Dio, di perdonare, tra virgolette, Dio, che non ha bisogno di essere perdonato da noi, ma abbiamo bisogno noi di liberarci dal risentimento, dall'amarezza, dal dolore. Ecco, voglio semplicemente dire che il perdono ovviamente ha a che fare con, brevemente questo concetto voglio introdurre, casomai facciamo una seconda puntata, ha a che fare con la possibilità di rivisualizzare, di riportare alla luce tutto quello che è stato il trauma, che è stata la ferita. E questo naturalmente perché? Perché Dio vuole che, come abbiamo accennato la scorsa volta, rivediamo la situazione che ci ha traumatizzati, la situazione che ci ha feriti, vuole che la rivediamo da un'ottica diversa, quindi dall'ottica dell'amore, dall'ottica di questa capacità di perdono che lui ci ha dato. E perché? Perché ovviamente in quel caso il perdono non sarà semplicemente una dimensione di fede in cui io credo che posso perdonare, ma poi ho una situazione interiore in cui ancora le mie emozioni sono veramente cavalli impazziti, ma oltre il perdono legale, tra virgolette, perché questo è un altro aspetto, noi possiamo decidere di perdonare, anche se non sentiamo di perdonare. Noi per fede possiamo, e io spesso aiuto delle persone a decidere di esprimere un perdono nei confronti dei propri genitori, persone che hanno subito traumi incredibili, che hanno vissuto abusi, violenze, hanno subito di tutto e di più e che hanno bisogno, prima di tutto, in qualche modo, come legalmente, di essere liberati da questa dimensione di conflitto estremo, cioè nei confronti di certe figure che hanno commesso delle cose tremende nella loro vita. Allora lì tante volte facciamo esprimere, è importante, una decisione di perdono, di fede, che poi ovviamente però diventerà efficace nel trasformare alcune emozioni che ancora possono venire fortemente nel ricordare certe cose, nel momento in cui riusciremo a vedere quelle persone come, diciamo, le vede Dio. Quindi intanto vedere le vittime a loro volta del male, quindi vedere i propri carnefici come vittime, e poi vederle in una luce più grande della rivelazione di Dio, della progettualità di Dio, dove realmente tutto può cooperare al bene. Ecco, chi non perdona se stesso, chi non perdona gli altri, vive una dimensione di stress che prima o poi causerà dei disagi incredibili, soprattutto di rabbia, di odio, di somatizzazioni varie, di disturbi d'ansia, come dicevo la scorsa volta, perché ovviamente è come se tenesse in sospeso questa maledizione, questo rimpianto, questa dimensione che deve penalizzare, qualcuno deve pagare, qualcuno deve essere punito per il male che ho ricevuto. E invece diventa meraviglioso quando, intanto, ripeto e concludo, siamo veramente capaci di fruire di questa benedizione dove realmente la colpa si annulla totalmente. Quanti madri cristiane, quanti padri, quanti pastori, quante persone ho incontrato che vivevano il dramma del non perdonarsi, ecco, perché erano stati cattivi padri, cattivi pastori, cattivi leader, cattivi figli, cattivi. Ma ecco, io credo che realmente, credo che uno degli aspetti fondamentali, e concludo, perché mi piacerebbe interagire più su vari aspetti, ecco, nel tempo che ci resta, uno degli aspetti fondamentali è veramente poter beneficiare, poter essere grati a Dio, vivere questa coscienza liberata dalla condanna, liberata dall'accusa. Ricordate che l'accusatore dei fratelli è stato vinto, diciamo, a causa del sangue dell'agnello, l'accusatore che giorno e notte, ecco, quindi mi sembra di capire che tante volte dietro le nostre colpe non c'è lo Spirito Santo. Attenzione, non mi voglio sembrare un poco estrema questa cosa, ma lo Spirito Santo ci fa vedere in maniera proattiva, ci fa vedere come dicendoci qui hai sbagliato, ma ecco, facendoci vedere la prospettiva della via di uscita e della misericordia di Dio e della speranza e della possibilità. Quando la colpa invece rimane, quando diventa un'ossessione, io mi chiedo se dietro non ci sia invece lo spirito dell'accusatore, e tante volte cambiamo la voce dell'accusatore con quella dello Spirito Santo, e incontro tanti credenti che vivono sempre nell'accusa continua, si autoincriminano ogni momento, si processano, se la fanno pagare. E quindi il perdono credo che sia una delle cose più grandi che Dio ci ha concesso. È bello scoprirlo e sperimentarlo in tutte le aree oscure della nostra vita e vivere perdonati e perdonanti.